Allora, siamo rientrati. No, rispondo soltanto brevemente ad Antonio. Dice: la Germania viene da due uscite ai gironi. Sì, certo, però io prima mi riferivo al fatto che, siccome nel calcio molti cambiamenti sono avvenuti, tra cui anche in Germania, negli anni 2000, tra l'altro anche l'avvento di Guardiola che va lì, porta un calcio diverso, lo stesso Loeb che poi cominciano con il possesso palla, ve lo ricordate, che hanno sviluppato. In quegli anni lì loro collezionarono un secondo posto, un terzo posto, un terzo posto e vincono in Brasile il campionato mondiale. Quello era un ciclo che era partito da lontano della Germania, che avevano costruito.
Vero.
E poi adesso sono in una fase anche loro che devono un po' ritrovarsi, dove mancano anche dei giocatori come appunto sottolineavi te in attacco,
ma anche l'attaccante.
Quindi, ci sono Antonio, sennò facciamo
buoni giocatori,
i messaggi a fenomeno.
No, però abbiamo esaltato Virs o si gioca
come la Spagna ha cambiato il suo modo. Cioè, io perché sono
deluso.
Io sono Enzo, intanto lo saluto che lo vedo.
Quantomeno le aspettative.
Io sono sempre contro questo discorso.
Ciao Enzo.
Sono sempre contro un po' il discorso della tradizione. Cioè, la tradizione va rispettata, va ricordata, però non è che tu devi vivere soltanto ricordando che sei stato quattro volte campione del mondo e quindi quel calcio lì
è il momento, è il momento in cui,
cioè,
non ripartirai mai.
Si deve pure pensare, forse se adesso non funziona, proviamo a capire anche, non soltanto, ma a portare qualcosa di diverso. Cioè, io non so, allora gli inglesi giocavano sempre con la palla in centravanti, buttata, non giocano più così. Cioè, si può cambiare, si può aggiungere qualcosa al calcio. E lo dimostrano un po' tutti.
Guarda,
noi invece stiamo sempre aggrappati, noi campioni del mondo, quattro volte palla tutti dietro e palla avanti, dobbiamo giocare così. Dove sta scritto, Enzo? Non è una legge
ma questa non è una legge, è una sintesi anche sbagliata. Non è così, il calcio evolve, però una riflessione secondo me va fatta anche sulla Germania. Allora, la Germania ha dei giocatori fortissimi che giocano nel Bayern di Monaco, che sono protagonisti.
Esatto.
Ok, siamo d'accordo? Ecco, allora perché poi in nazionale fanno ste figure e sembrano delle compagne? Allora, ecco, secondo me è una spiegazione e bisogna cercare di ragionare su questo. Nel Bayern di Monaco c'è un gioco molto consolidato, un gioco con una precisa identità e dei meccanismi, con giocatori di non grandissima personalità. Musiale è un giocatore fortissimo, ma non ha una grande personalità, non è uno di quei giocatori che ti fanno vincere le partite da solo. Messo in un contesto di gioco organizzato si esalta. Messo in una nazionale che il gioco non ce l'ha, perché non glielo puoi dare in due settimane, tre settimane, e fanno le figure che hanno fatto anche loro. Quindi sta storia dei club che esaltano certi giocatori perché c'è il gioco, e nelle nazionali, quando se non sono individualmente fortissimi, la Francia non ha bisogno di un gioco, a parte che lo fanno perché con grande qualità, perché ha dei giocatori straordinari, sono loro stessi il gioco.
Ma io penso che poi ci sono pure dei momenti, perché poi qualcuno ti potrebbe dire: beh, però l'Olanda degli anni 70 giocava a calcio, pure l'Ajax giocava bene, l'Olanda faceva lo stesso calcio, giocavano bene. Cioè, poi...
Però qua con i grandi campioni è interessante l'analisi, Enzo, che hai fatto. Cioè, con i grandi campioni, aggiungo, il gioco è una conseguenza, diciamo così.
Esatto.
Però io sono d'accordo con Marco, Enzo, quando dice: quando c'hai dei giocatori buoni, non campionissime le cose, lì devi dare una mentalità, un gioco, una cosa. Per esempio, il Brasile, il lavoro di Ancelotti si sta vedendo, poi piaccia o non piaccia, però si sta vedendo l'equilibrio in una squadra non ricchissima di talento, però più equilibrata rispetto
a... Chiudo un attimo, li devi mettere nelle condizioni di esprimere secondo le loro caratteristiche, come faceva...
Però l'allenatore serve a questo.
Certo. Questo allora, sono d'accordo, sul gioco non ci si fa.
Cugini c'è? Buon pomeriggio. Mimmo.
Ciao Mimmo.
Mimmo, buongiorno a tutti.
Ciao Mimmo.
Ciao,
aspetta,
ciao,
che arriviamo subito. Ciao, anche Mimmo. Da te. C'è anche Gianni Bezzi di nuovo. Ciao Gianni.
Gianni.
Io volevo contestare. Lo so, approfitta.
Si sta asciugando.
Sta in barca pure lui.
Si sta asciugando, è uscito fuori da...
Avete fatto un'analisi della Germania senza tener conto dell'aspetto principale.
Ecco, ci mancavi tu.
Dillo subito questo aspetto principale in 30 secondi, perché poi voglio andare...
Togliamoci il dente.
Via, 30 secondi, qual è l'aspetto principale?
No, che voi avete parlato, è vero, sicuramente dei giocatori che non hanno reso come dovrebbero, cioè tipo Musiala, Virt, Neuer,
okay,
soprattutto. Cioè, però qui non va dimenticato che c'è stato in panchina il più giovane commissario tecnico Nagelsmann, che secondo me ha fallito
ha sbagliato
in fondo, anche perché è troppo giovane. per allenare una squadra come la Germania e poi senza un attaccante di ruolo hanno fatto questa fine che hanno fatto, ma non è soltanto un fatto di impostazione di come giochi o non giochi, perché il discorso della tradizione che dicevamo prima anche dell'Italia, non è che l'Italia giocava soltanto difesa e contropiede, ma l'Italia curava tantissimo la parte difensiva. Noi quando abbiamo vinto il mondiale nell'82 e poi quello del 2006, c'erano due allenatori che hanno curato tantissimo la fase difensiva.
Però batte a leggere chi ci avevano in difesa, Perù, eh?
Sì,
batti
capito,
a leggere chi ci avevano in difesa. Vai a vedere i difensori di Berzotte, di Lippi. Batti a vedere, guarda adesso con chi stai. Guarda adesso che esaltiamo alcuni giocatori che non devono essere esaltati. E non mi fa di nomi.
Che urge la saggezza di
Cugini,
Mimmo. Mi sembra di capire che siamo un po' deragliando.
Stiamo deragliando.
No, allora, io dico intanto che è difficilissimo far giocare bene le nazionali.
Esatto.
Questo in assoluto si è sempre visto.
Certo.
A meno che non c'è, non hai Jair Signo, Gerson, Peletto, Stava, Rivelino, e allora vabbè, è tutto facile. O l'Olanda di cui parlavate prima, che è un esempio. Ma quell'Olanda lì era per 8-9 undicesimi l'Ajax,
esatto.
E quindi avevano dei meccanismi consolidati tutta la settimana, che è un po' quello che era successo all'Italia di Berzot, dove il blocco juventino era preponderante e in più dentro c'erano dei giocatori di qualità immensa come Bruno Conti e Antognoni, che qui ulteriormente miglioravano ancora quel blocco
esatto.
già così forte, certo. Dal punto di vista
tecnico.
Tardelli.
La Germania è un'incompiuta, una squadra che non si capiva bene dove volesse arrivare anche dal punto di vista del gioco, perché era una squadra che è andata un po' anche controcorrente rispetto ai canoni storici della Germania, che ha sempre attaccato, era una squadra che giocava basso, che ripartiva, insomma,
certo,
un po'
certo.
È stato difficile secondo me per Nagelsmann trovare una soluzione con gli uomini che aveva e probabilmente condivido quello che dice,
fatto
che certi giocatori l'abbiamo un po' sopravvalutati della Germania, cioè pensavamo che fossero dei fenomeni, invece non lo sono. Per me la grande delusione è stata invece l'Olanda, che secondo me ha una squadra fortissima. E lì però c'è veramente la mano di Kehman, che ha combinato dei disastri epocali.
C'ha ragione Ibrahimovic, dai, su.
Faccio sempre fatica a dar ragione a Ibrahimovic.
Stavolta sì.
Principio. Però stavolta devo dire...
Ma posso farti una domanda? Te la faccio anche a te, Mimmo. Ma chi si riferiva degli allenatori italiani?
Ma come al solito ha sparato nel mucchio, ha buttato un sasso senza dire a chi era indirizzato, una cosa alla Ibra.
Però ha detto sembrava un allenatore, uno individuale, italiano, che gioca,
che
gioca per non perdere.
È indeterminativo, però.
Secondo me, la guerra che gli ha fatto tutto l'anno a Milano, mi pare evidente che si riferisce a lui.
Diamolo per assodato.
Ecco, sarebbe stato un po' più brillante se avesse fatto nomi e cognomi, perché
vabbè, dai, già si era spinto oltre,
cose,
secondo me, dai.
Se no è troppo facile.
Ci ha dato a noi un rebus da risolvere, insomma, è stato carino, dice domani Maracanã parlerà di questo.
Che Bezzi non vuole accettare.
Bezzi lui è nella sua posizione non arretra un centimetro.
Cosa non voglio accettare?
Non vuoi accettare che ce l'aveva con quello che si è visto quest'anno, la tua voglia difende, però insomma, dai.
Allegri è il meno responsabile.
Certo, c'è responsabilità.
Il signor Zlatan Ibrahimovic, che ha ridotto il Milan da quando è andato via Maldini con Mazzara, ha ridotto il Milan e quello che è diventato. È semplice il discorso. Il problema del Milan, oltre il fondo, si chiama Zlatan Ibrahimovic. E ancora va in giro a parlare, a fare quello che sa tutto di tutti e non ha fatto niente bene. Io credo che Ibrahimovic, che ripeto è da giocatore, mi è piaciuto tantissimo per tanti motivi, però voglio dire, come dirigente non so per quale motivo abbia questo ruolo principale a Milano, nel Milan, nella Milano rossonera, quando poi anche in questo periodo, invece di pensare a ricostruire una società che quest'anno ha fallito, va a fare il commentatore di due mondiali, fa quello che gli pare, come si dice a Roma.
Su questo Gianni ha ragione, è indiscutibile questo.
No, su questo
no, assolutamente. Ma il responsabile della mancata qualificazione alla Champions è Ibrahimovic. Poi possiamo discutere tutto quello che ha fatto Allegri, ma se non li mette contro la squadra, quel paio di punti che mancavano alla fine li avrebbe fatti.
Mimmo, scusa una cosa, Mimmo, scusa una cosa, ma se il Milan avesse se avesse preso Malen, no?
Vabbè, certo.
Ha cambiato la vita alla Roma.
Quindi fammi capire una cosa, però fatemi capire una cosa. Il 15 marzo c'è. Si affronta la Lazio che, se vado a vedere la formazione, metteva i brividi, perde 1-0, la colpa è di Ibrahimovic, di Cardinale, non è arrivato Malen, capito? Cioè perdi 1-0, Marco, da lì, Marco, poi perdi col Napoli, con l'Udinese, col Sassuolo, perdi col Cagliari, è colpa di tutti quelli che stanno
fuori.
C'è
stata poi la reazione d'orgoglio a Genova, no, tu sottovaluti. Marco.
Un dirigente che vede la sua squadra in difficoltà e la ricompatta, poi alla fine stagione fa i conti e cacci l'allenatore. In quel momento lì andava ricompattata per provare a centrare l'obiettivo
e
aiutarla a superare le difficoltà. Cioè, magari consigliando.
Ultima giornata, il Cagliari in ciabatte è venuto a Milano.
Hanno giocato contro,
ha fatto la braciolata a metà settimana. Ragazzi, vince a Milano 2-1, passa in vantaggio lì in Milan con Salemakers.
Non è scarso,
ha sbagliato.
Vediamo. Napoli, Allegri,
sentite,
cari miei, è al Napoli con un contratto milionario per 2 anni, certo, barra 3.
E noi ci auguriamo che vinca col Napoli.
Della nazionale. Vabbè.
Però può sbagliare pure Allegri, Gianni, può sbagliare pure Allegri.
Che avete parlato,
Allegri,
avete dipinto Thiago Motta che ha fatto.
Ancora,
fermate Gianni, non ce la faccio più.
Senti, Mimmo, Gianni, vai.
Mimmo, aspetta, fammi parlare. Mimmo, invece il lavoro
ha fatto Thiago Motta.
Sì, vabbè. Mimmo, il lavoro invece di Carnevali, pronti partenze e via in questo periodo. Maestro, ci ha trovato
difficilissimo.
Sta trovando gli accordi con la UEFA, hai visto? Adesso preso Ecator pure, è arrivato alla Juve.
Tutti a prendere accordi con l'UEFA.
Accordi con l'UEFA. Secondo me dicono tutti, senti, possiamo fare un pagherò, facciamo una cosa.
No, allora intanto diciamo che questo fair play finanziario è una grande buffonata.
Sì, meno male.
Non se ne può più. Diventando tutti.
Questo modo qua non ha senso. Tu metti dei parametri e poi prefiguri degli scenari apocalittici e poi quando arriva il momento con una multarella di 6-10 milioni che per club di questo livello è come per me pagarvi un caffè e non succede niente, allora non ha senso, no? È evidente che le società neanche ne tengono conto perché probabilmente mettono a bilancio che dovranno pagare una alla UEFA. Detto questo, come sappiamo, la Juve è passata da anni terribili con ricapitalizzazioni enormi da parte della proprietà e spese sul mercato altrettanto esagerate e fallimentari, per cui non credo che adesso la disponibilità che avrà Carnevali sarà illimitata, per cui si muoverà con un po' di difficoltà. Però il ragionamento per me è uno solo. Una società funziona se proprietà, management, allenatore lavora insieme nella stessa direzione, sceglie i giocatori e progetta. Se invece ognuno va per la sua strada e anzi si creano, come dicevamo prima, nel Milan degli scontri tra uno degli uomini più rappresentativi e l'allenatore, allora non può che finire in quel modo lì. Poi possiamo discutere sulle percentuali del motivo del disastro del Milan e dividerle tra Allegri, Ibrahimovic, Cardinale e giocatori. Su questo possiamo tutta la giornata, però il fatto resta, cioè tu non puoi vivere in un grande club con una situazione dove si litiga in continuazione, dove c'è un dirigente importante che chiama i giocatori e gli dice non dar retta all'allenatore perché tanto quello a giugno ti manda via, vuol dire solo far casino e non ha senso. Quindi invece, io credo invece che, conoscendo Carnevale e Spalletti, parlino di calcio e pensino a costruire una squadra di calcio, e quindi siamo già su un altro livello, cioè una partenza che è completamente diversa.
Direi che questa è una condizione, è un talmente vero, questa è una condizione necessaria, tant'è che nella Roma anche un personaggio, una figura storica come Ranieri è dovuto andare via.
Nella Roma, sì.
Sì, ma infatti non c'è discussione, cioè ci deve essere un asse preciso e gli allenatori devono essere scelti insieme all'allenatore.
Quindi,
non che
Enzo,
l'allenatore deve imporli.
Enzo, la Juve è nella strada giusta, dai.
Sì, assolutamente, ha messo uomini di calcio che lavorano in quella direzione.
Ma cosa vi aspettate dalla Juve il prossimo anno? Mi dai, cioè, il prossimo anno, tra un mesetto e mezzo, mese si comincia.
Sì, cosa uno degli input che ha avuto Carnevale è quello di rimettere a posto i conti. Non aspettiamoci dei mercati stratosferici.
Credo anch'io, sì.
Quello è una cosa molto sensata, tant'è che ha detto a un comune conoscente, e tu dopo un miliardo di ricapitalizzazioni oltre arrivo io, mi chiedono ma è questo, l'hanno preso apposta perché sanno che un dirigente è talmente bravo anche a fare questo, a costruire le squadre, che gli danno una missione che non sono riusciti a portare a casa nessuno dei dirigenti che ci sono stati. Ne ha cambiato uno l'anno per arrivare a Comolli, quindi avrà un compito difficilissimo: rimettere a posto i conti e parallelamente costruire una squadra. Non a caso va a prendere Ekator,
sì.
E non mi aspetto giocatori da 50
18 milioni, mica poco.
Sì, però questo è un talento, chi l'ha visto?
No, pure per me è un talento. Per me ha fatto un bel acquisto, dell'idea.
E quindi ricominci da quegli acquisti lì, non da quelli da 80 milioni come Vlahovic. Quelli non te li puoi più consentire finché non rimetti a posto i conti.
Gianni, che ti aspetti tu dalla Juve il prossimo anno? Vedi una squadra per che cosa?
Mi aspetto che la Juve cominci un nuovo ciclo, un progetto nuovo, e mi aspetto che la Juventus torni, non so, diciamo, se è in grado di poter lottare, vedremo poi adesso quando si finirà anche dalla costruzione, tutto, ma secondo me è una Juve che deve assolutamente trovare un posto in Champions League, perché prima lo dicevo anche per quanto riguarda la Roma, oggi è primo luglio, con i 100 milioni la Roma adesso può praticamente cominciare un'altra vita avendo trovato un posto in Champions League, ed è quello che deve fare la Juventus. Ma dopo i disastri di Giuntoli con Thiago Motta e quant'altro, e l'annata difficile che poi ha dovuto subire la Juventus, no? Che è ripartita, è andata male, poi hanno chiamato Spalletti, insomma direi che è una squadra che in questo momento, ecco, io ho perso un pochino di vista il discorso dell'attaccante di Vlahovic, ma mi è sembrato di aver letto un virgolettato del direttore che ha detto a noi non interessa
no
più.
No, ha detto non è più nei nostri pensieri, no, cioè, l'abbiamo sentito ieri.
Nei nostri pensieri, sì. Certo, anche da questo punto di vista vorrei solo aggiungere, perché credo che sia un aspetto rilevante, una società che sa lavorare bene non porti a scadenza un giocatore che ha pagato 70 milioni, perché tu a quel punto lui ti chiede quanto gli ha chiesto, 8 milioni più bonus e altre alla firma, tu glieli dai, intanto Vlahovic firma e poi lo vendi. Ma questo fatto che non hai accettato e l'hai portato a scadenza,
ma a chi lo vendi? Ma a chi lo vendi?
Ma come a chi lo vendi? Perché Vlahovic non è uno che ha mercato.
Ma insomma, non è così facile.
Ma no, no, ma scusami Stefano, ma che sei di uno che hai pagato, fai una, voglio dire, hai pagato 70 milioni e lo porti a scadenza. Ma per la società è un danno enorme.
No, no, questo sì, però l'hai fatta facile, no, 8 milioni a commissione, le cose, e poi lo rivendi.
Come una variabile da sottovalutare,
Se lo tieni tu, no,
l'infortunio, l'infortunio nell'anno in cui va in scadenza è una bella sfiga sia per il giocatore che per la Juve, perché è un anno decisivo, cioè, quindi quella cosa lì ha condizionato un po' tutto. Sono d'accordo con Gianni che la Juve è arrivata a lungo.
Ma secondo me Mimmo non ci ha mai creduto fino in fondo in Vlahovic, la Juventus.
No, probabilmente
no, ma perché è una sfiga, scusami, me lo spiegate perché è una sfiga per il giocatore?
Cazzi, ma perché io non lo conosco e non lo conoscerò mai, ma come lì mi pare come diplomazia zero, perché ha rotto con tutti. Uno come Vlahovic non dovevi rompere, dovevi gestire una cosa alla lunga nei mesi, trovare un punto di sintesi. E questo è cosa ha fatto con il Paris Saint Germain per Colomani, uguale, ha rotto. Quindi, cioè, se non hai queste capacità non puoi fare il manager a quei livelli. Quindi mi pare che gli vada a debitare tante cose. Con Vlahovic dovevi arrivare a un punto di sintesi. Firmiamo, certo. Facciamo così, poi ti vendo a fine stagione, facciamo un percorso assieme. Voglio dire,
ma anche adesso, uno che scusi, ma anche adesso lui vuole quei soldi lì, ma daglieli quegli 8 milioni.
Ma che dagli?
Daglieli, lui che te li chiede. Invece no, io te ne propongo 6, quello ne vuole 8 più 5 alla firma.
Perché
no, invece doveva darglieli.
Non sai gestire le situazioni.
Perché adesso lui se ne va via, forse andrà in Arabia Saudita, non lo so, e pagheranno solo il sontuoso ingaggio che prenderà.
Però va fatta poco. Una riflessione, perché siamo al primo luglio e non mi pare che ci sia la coda sotto casa di Vlahovic per fargli firmare i contratti. Ragazzi, bisogna, cioè non è che sono tutti cretini nel mondo, cioè, perché la cosa attuale deriva anche da quello che fai vedere in campo, perché questo qua alla Juve gli è costato un'ira di Dio di soldi e probabilmente l'ha valutato. Sono d'accordo con Gianni quando dice che è stata gestita male la situazione, questo è sacrosanto. Però adesso sinceramente fare un ulteriore sforzo praticamente per ricomprarlo, perché la Juve doveva ricomprarlo dopo l'ultima stagione, non lo so sinceramente cosa avrei fatto.
Era un po' due, vabbè.
Ma poi la gente sa anche che si porta dietro Vlahovic, il procuratore, il babbo, c'è tutta questa corte che è difficilissima da gestire. Mi ricordo cosa hanno fatto già ai tempi della Fiorentina.
Ma con tutti i soldi la corte da rifare. Capito, tutti quello che fa la corte, altro che la corte ha fatto. No, vabbè, l'ultimo giro velocissimo ve lo voglio chiedere. E poi c'ho una cosetta a Mimmo prima di salutarlo, che discorso di prima. No, Mimmo, te lo faccio al volo. Secondo te la Roma può lottare per lo scudetto il prossimo anno? Visto che tiene i big e sta cercando.
Guarda, adesso secondo me è troppo presto, perché siamo a due mesi dal campionato e a due mesi dalla
però
fine.
Però il segnale di tenere tutti i big è importante.
Di sicuro, le squadre che non perdono i loro giocatori più importanti, cioè quelli più forti e che vengono da annate comunque positive con allenatori di livello come Gasperini, possono solamente migliorare. Fare per la Roma significa lottare per lo scudetto, questo è evidente, anche perché viste le difficoltà di mercato dell'Inter, che ormai mi sembrano acclarate, non credo che il Napoli possa fare un mercato dopo gli ultimi due delle racconte che sono stati molto dispendiosi. E Milan e Juve obiettivamente le vedo ancora un po' lontane e direi di sì, direi che ci sta.
Va bene, vi saluto così. Enzo Peruzzi dice no allo Tito, altro segnale negativo.
Vabbè. Tu gli avresti detto di sì.
Benissimo, infatti io volevo chiudere dicendo questo.
Tu fai la domanda a Enzo, risponde.
Vabbè, e poi facevo il giro, però dai, vabbè. Enzo ha detto, ha fatto
vabbè,
bene.
Lui è in banca. Ma come fai a entrare nella Lazio ora, in questa situazione? Ci vuole un martire, ci vuole una roba del genere.
Poi Gattuso, io do grande solidarietà a Gattuso adesso.
No, ma anch'io, ma lì lui è lo spirito, quello è il suo di andare a fare le
battaglie. Gattuso, se non lo chiama lo Tito, ditemi voi chi lo chiama. Però,
anche questo è vero, perché... anche questo è vero.
Cioè, c'è un altro motivo, ragazzi, c'è anche un altro motivo.
Vai.
Allora, lo Tito si candiderà per le prossime elezioni in Reggio Calabria.
E ce l'hai già detta sta cosa. Quindi,
ripeto, ha comprato la regina,
poi
a €1 milioni.
Sì.
Ha preso un allenatore di Reggio Calabria. È tutto, diciamo, un movimento per essere poi candidato e vincere le elezioni.
Bene. Ok.
Questa almeno è una cosa che penso io.
Vabbè, che c'entra con la Lazio?
Anche perché se si presenta a Roma mi sa che ne piglia pochi.
Il 2028 la deve rivendere?
Vabbè.
No, c'entra perché, come prima qualcuno ha detto, non ho sentito chi l'ha detto, ma ha ragione, cioè Gattuso purtroppo, che al quale tutti vogliamo bene, ma è uno degli allenatori più esonerati che ci stanno in giro ed è stato anche sfigato la nazionale.
Certo. Quindi Peruzzi ha fatto bene, ok? Bezzi, chiudiamo così.
Assolutamente bene, perché una persona retta. Come Peruzzi, che è stato già maltrattato, questa era l'ennesima mossa per cercare di dare la pagliuzza
ai tifosi,
agli occhi dei tifosi.
Bene.
Ma i tifosi sono stufati, perché adesso hanno una trave davanti agli occhi, non la pagliuzza.
Hai capito, cugini?
Sono d'accordo, però su questo voglio dire.
Gianni, non ti demoralizzare adesso, fatti un altro bel bagno.
Va bene. Mimmo, ti saluto e ti ringrazio. Ti lasciamo
ciao,
anche ragazzi, a te.
Ciao Mimmo.
Ciao Gianni, pure a te, buon bagno.
Ciao, Enzo.
Alla prossima settimana.
Ciao,
un abbraccio, ciao.
Ciao a tutti.
Mamma mia, che fatica. Adesso ci colleghiamo in federazione. Tra